Cari amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento. È tornato a trovarci Nicolai Lilin. Ciao Nicolai.
Buongiorno Francesco e buongiorno a tutti gli amici.
Nicolai, partirei da quel gravissimo fatto di sangue che è avvenuto ieri in Slovacchia. È stato colpito in un agguato e gravemente ferito il presidente Fico. Guarda caso colpiscono sempre i pochi, non allineati, ecco, questi svalvolati impazziscono sempre contro le figure non allineate, ecco, c'è una casistica molto precisa, ecco, ma questo succede forse perché sempre un caso non è. Cosa pensi tu di questo agguato nei confronti di un uomo che ha dimostrato coraggio in difesa della sovranità del suo paese?
Qua sicuramente, Francesco, ci sono diverse analisi che possono essere fatte dal punto di vista, diciamo, operativo e che è stato scoperto proprio qualche ora fa, che l'attentatore Juraj Centula, lui è un scrittore, diciamo, di fama mediocre, un poeta che ha pubblicato qualche libro di poesia. È sposato con una reazionaria ucraina, una donna cittadina ucraina fuggita dall'Ucraina che vive in Slovenia e che si occupa attivamente del sostegno della causa filo-ucraina, quindi sostegna la guerra, sostegna la propaganda russofoba. E lui è stato già visto, notato dalle forze dell'ordine slovacche durante diversi manifestazioni filo-ucraine che sono state organizzate recentemente. Io, in effetti, sui miei canali oggi ho condiviso proprio uno di questi video, un video molto importante perché l'attentatore, cioè la persona che ha cercato di uccidere il premier Fico, sta manifestando tenendo tra le mani il simbolo della NATO, cioè l'uomo che diciamo, si riconosce con il simbolo della NATO, è un terrorista assassino che ha cercato di agire in maniera antidemocratica, uccidendo una persona che magari a qualcuno non piace, magari a qualcuno può andare storto in Occidente, ma è stato eletto democraticamente dalla maggioranza del popolo slovacco. E questo ovviamente ci dimostra che noi siamo di fronte a una grave spaccatura all'interno del sistema dei valori occidentali. Qua siamo ormai abbiamo attraversato una linea di decenza e emergono molte domande, ad esempio domande che stesso Juraj Centula penso che dovrà approfondire, ai quali dovrà rispondere durante il processo. Io sono sicuro che ci sarà un processo e sentiremo molte dichiarazioni, ma già ad esempio il partito al quale apparteneva Juraj Centula, un partito liberista di Slovacchia, sicuramente un partito gestito da soliti oligarchi anglosassoni, è un partito che promuove diciamo, i diritti individuali che sono di solito la firma dei partiti liberisti, ovvero LGBT, tutti i diritti di questo tipo. E io, ovviamente, come tanti altri cittadini, mi domando: ma come mai i nostri, ad esempio, rappresentanti di queste organizzazioni non hanno preso ancora le posizioni rispetto a un attentato terribile, rispetto a un'azione terrificante che ha fatto quest'uomo, questo esaltato, questo terrorista? Questo significa che il movimento di liberismo, come lo ha spiegato molto bene anche all'epoca Dostoevskij in uno dei suoi meravigliosi romanzi Demoni, dove lui ha descritto la figura del futuro terrorista rivoluzionario, persona priva di qualsiasi valore, nichilista perfetto. Lui, Dostoevskij, diceva che il senso del liberismo sta nel fatto che lui si propone come la libertà di coscienza, ma in realtà si realizza come la libertà dalla coscienza. E quindi noi siamo nel mondo di totale violenza, di totale ipocrisia, perché non si può da una parte sostenere il diritto dei gay di sposarsi e dall'altra parte serenamente ammazzare una persona. Questo vuol dire che non funzionano i valori, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Per cui o tu non credi sinceramente nella prima causa, oppure tu con la seconda causa semplicemente dimostri che la prima causa per te è un'arma del tuo movimento terroristico. E questo sicuramente è una cosa seria, sono delle domande che noi dobbiamo porci tutti quanti, perché il liberismo c'è, esiste ovunque, anche noi in Italia abbiamo tantissimi rappresentanti di questa linea, e dobbiamo domandarci quando anche loro inizieranno ad ammazzare la gente. Loro adesso fanno questo sporco lavoro in modo diverso, loro sfruttano abilmente la giustizia, loro sfruttano abilmente i soldi, sfruttano abilmente i giochetti politici, ma da questo settore al settore di violenza è veramente un passo. Noi abbiamo visto sull'esempio di Slovacchia che la linea è molto labile, la frontiera non è così grottesca come tutti pensavano, non ci vuole niente ad attraversare una linea e passare da un sostenitore di causa ucraina, un sostenitore dei gay, un sostenitore di LGBT e diventare un terrorista assassino che cerca di uccidere una persona che è stata eletta da maggioranza del popolo. Per cui io mi soffermerei qui commentando questo particolare caso, anche se comunque ci possono essere altri ragionamenti sul fatto che qua si tratta del tentativo della NATO di uccidere la pace, è molto semplice, e tra l'altro anche dal punto di vista simbolico è una cosa grottesca e funzionante. Io quando oggi ho visto il video in cui l'assassino di Fizzo, cioè colui che ha voluto uccidere, per fortuna non l'ha ucciso, ha ferito gravemente, ma questo è un ipotetico assassino, perché lui ha sparato per uccidere, e lui era durante la manifestazione, una recente manifestazione filo-ucraina, con un manifesto che rappresentava il simbolo della NATO. Io questo video l'ho condiviso, cioè se volete andate a vedere sui miei canali, è una cosa allucinante, questo è proprio una guerra dei simboli. Cioè la NATO sta uccidendo la pace. Qual è la colpa di Fizzo? Sono due colpe. Rispettare la sovranità del popolo e volere la pace, cercando di evitare la guerra, cercando di allontanare i meccanismi corrotti dell'Unione Europea. Poi qualcuno dirà che Fizzo era anche contro la OMS per la gestione particolare delle questioni di salute e tutto quanto, per carità, questa è un'altra tematica, però ciò che emerge proprio adesso in questi momenti è una chiara intenzione del sistema della NATO di schiacciare e di uccidere tutti coloro che in Occidente cercano di raggiungere la pace, e questa è una cosa terribile, tremenda. Se noi ingoeremo obbedientemente anche questa situazione, continueremo ad andare avanti, la situazione diventerà normale. E quindi, caro Francesco, è molto probabile che anche in Italia ammazzeranno qualcuno, in altri paesi inizieranno a ammazzare qualcuno, e noi arriveremo alle tensioni che somiglieranno a ciò che l'Europa ha già attraversato anni indietro, quando c'era il terrorismo. Quindi probabilmente ritorneremo di nuovo a questa situazione, solo che i nuovi terroristi saranno i liberisti. Saranno coloro che difendono le cause individuali e agiscono contro la coscienza sociale. Questa è la cosa gravissima.
Ecco, no, io volevo proprio arrivare qui, mi hai anticipato, ti volevo chiedere se pensi che sia possibile che questo clima arrivi anche in Italia, e quindi mi pare che ti sei già pronunciato su questo, E ti volevo chiedere se secondo te da adesso in avanti si entra dentro un'altra partita, cioè se fino ad oggi, come dire, le posizioni eterodosse, quelle che pubblicamente esponiamo noi, no? Che facciamo parte di un mondo come dire, risoluto, però certamente di nicchia rispetto al grande sistema mediatico mainstream che perde colpi, però arriva ancora nelle case di milioni di persone. Ecco, se pensi che da questo momento, non genericamente, insomma, alcuni possano diventare degli obiettivi, ma noi, se secondo te pensi che persone come me, come te, possano da ora in avanti essere degli obiettivi fisici, diciamo, da colpire da parte, diciamo, di circuiti che evidentemente sono frustrati per l'andamento della guerra in Ucraina, tra poco parleremo di Kharkov, e se possano pensare di spostare la guerra da una dinamica, come dire, di guerra tradizionale sul campo ad una dinamica un po' più mafiosa, cioè di omicidio mirato per creare, diciamo, un clima di paura generalizzato.
No, Francesco, io in realtà le prime minacce di morte in Italia le ho ricevute proprio nel 2010, subito un anno dopo di pubblicazione del mio primo libro Educazione Siberiana, dopo che ho iniziato a viaggiare in Italia e esporre le mie idee, perché io sono un umile scrittore di romanzi. Però quando incontro le persone, di solito si discute, la gente mi fa le domande, io dico quello che penso, evidentemente a qualcuno non è piaciuta la mia linea di pensiero. Quindi già dal 2010 a me arrivavano a casa le pallottole nella busta, questo è un metodo mafioso italiano tipico. Mi hanno messo una volta la bomba sotto macchina a Torino, una bomba carta, ma la macchina esplodeva, c'era 1 chilo di polvere da sparo navale che poi gli inquirenti hanno stabilito che è stato procurato tra l'altro da qualche parte a Genova. Comunque questa situazione io ad esempio la vivo ormai da anni. Minacce di morte io ce l'ho ogni settimana. Per le mie idee, perché mi esprimo, perché cerco di portare avanti l'idea della pace. Io nel 2014 con il mio buonanimo amico Giulietto Chiesa abbiamo fatto un giro in Italia e abbiamo continuato fino a 2017 di fare questi giri, queste conferenze, nei quali in pratica parlavamo del pericolo in cui sta andando l'Europa sostenendo la guerra in Ucraina. Io già nel 2014, se tu vedi i miei vecchi video su YouTube che ci sono.
Ecco, c'è un problema di collegamento con
E raccontavamo
Nicolai, non
questa
ti abbiamo
situazione.
sentito un attimo, dicevi che scrivevi tu nei tuoi lavori e poi non ti abbiamo sentito.
Sì, dicevo che nei miei lavori io ho cercato sempre di raccontare questa situazione verso quale arriva, diciamo, adesso l'Europa occidentale. Stavo parlando del fatto che la guerra, il pericolo della guerra c'è e c'era già nel 2014, anche prima del 2014. E quindi io questa cosa la vivo da anni, questo rischio di vita, minacce. Io ho una figlia più grande che ha ricevuto di recente minacce gravissime, ha dovuto denunciare alla polizia. Perché è la mia figlia, quindi è una cosa ormai normalissima qua in Occidente. Chi fa parte di questo meccanismo di guerra cerca di tappare la bocca in ogni modo a coloro che si esprimono per la pace. Perché io non è che sostengo l'apparato militare russo, non è che io mi schiero con Putin. Se fosse stato così, io lascerei tutto il mio lavoro di divulgazione, andrei in Russia, mi arruolerei nell'esercito e combatterei sul campo di battaglia. Io ho scelto un'altra situazione, siccome io la guerra ho già vissuto, la prima guerra ho vissuto a 12 anni, quando tra l'altro sempre per gli interessi dell'Occidente, i nazionalisti provenienti dalla Moldavia e dall'Ucraina hanno cercato di conquistare la Transnistria e ho visto che cos'è la guerra, è un disastro dove non vince nessuno, dove muore un sacco di gente e alla fine pochi furbi fanno i soldi, le masse diventano devastate e poi si crea un problema che per decenni non viene risolto. Per questo motivo io sono contrario alle guerre. Io sono per trattative intelligenti, trattative oneste, trattative, anche se sono difficili, complicate, devono essere fatte. Perché comunque dopo ogni guerra, alla fine si va alla trattativa. E anche qua in Ucraina, noi potevamo evitare mezzo milione di morti, noi potevamo evitare distruzioni, potevamo evitare morti sia da una parte che dall'altra, se persone che hanno il potere avessero scelto le trattative. Invece il problema è che noi abbiamo una dinamica di guerra verso la quale l'oligarcato anglosassone spinge l'Europa occidentale. Questa è la geopolitica. Stati Uniti d'America muoiono, stanno morendo. Loro hanno timore della creazione dei nuovi grandi forti poli di potere nel mondo. L'Europa, se fosse unita con la Russia, sarebbe diventata una nuova superpotenza. Questa cosa non va bene né ai cinesi né agli Stati Uniti d'America. Per questo motivo, Stati Uniti d'America hanno inventato questa cosa di guerra in Ucraina e stanno portando tutta l'Europa occidentale verso questo precipizio, che peraltro stiamo rischiando anche guerra nucleare, cari amici. Qua non è il problema che noi possiamo diventare una seconda Ucraina, che c'è anche questo pericolo. Tutto quello che adesso avviene agli ucraini, gli occidentali dovrebbero guardare con attenzione, consapevolmente, che la stessa cosa può avvenire anche con loro. Cioè, privazione dei diritti, la mobilitazione forzata, tutto questo può avvenire anche in Occidente un giorno, così come è successo in Ucraina. Guardate che nel 2014 io ai molti miei amici ucraini dicevo: ragazzi, guardate che perderete i vostri diritti. Mi ridevano in faccia e mi dicevano: ma tu sei russo, tu non capisci, noi siamo adesso ormai democrazia, noi siamo avanti, tutta l'Europa ci vuole, tutto quanto. Adesso queste stesse persone mi scrivono e mi dicono: Nicola, avevi ragione, io adesso ho paura di andare nella mia ambasciata ucraina qua in Canada a fare i documenti, perché ho paura, ho timore che mi prendono e mi mandano in Ucraina, perché hanno sospeso i diritti primari in Ucraina, hanno sospeso anche il funzionamento dei servizi consolari. E questo è solo l'inizio. E la stessa cosa può avvenire anche qua in Occidente. Guardate che i sistemi di potere che gestiscono queste cose stanno negli Stati Uniti d'America, e per loro la differenza tra l'europeo occidentale e l'ucraino è pochissima, è una questione solo dei numeri. Quindi finiranno ucraini e loro getteranno in questo calderone di guerra i polacchi, i rumeni, i moldavi anche adesso vengono tirati per le orecchie in questa guerra, e poi andranno paesi baltici, poi andranno i paesi nordici, poi andrà la Germania, la Francia, anche l'Italia. E quindi chi come me parla contro questo tipo di guerra, chi come me cerca di rilevare i scenari più drammatici per mettere in attenzione le persone, ovviamente vengono zittiti in tutti i modi, minacciati, e noi siamo su una strada veramente brutta, perché con questo attentato a Fizzo sembra niente, ma in realtà questo è un attraversamento di Rubicone. In realtà, in questo modo, i liberisti hanno dato una specie di permesso di agire in ogni occasione a chiunque, quindi adesso qualsiasi esaltato, qualsiasi malato di mente che viene gestito dalla CIA armato può, non lo so, aspettare dallo studio il momento in cui esce il Francesco dopo la sua visione TV, sparare due colpi perché a lui non piace, perché secondo lui Francesco è un traditore e va eliminato. Questo è il problema, perché è stato dato una motivazione, ed è anche dal punto di vista discrezione di questo attentato. Guardate che è pericoloso, come è stato riportato dai media occidentali. La gran parte dei giornali ha detto: sì, è un fatto brutale, però Fizzo, con le sue posizioni pro-russe, quasi si è attirato questa sciagura, quasi
Come dire,
colpevole lui di questo.
se l'è meritata, ecco la sintesi.
Sì, appunto, e questo è molto
L'hanno accusato
pericoloso.
pure di essere ndranghetista, che insomma è la mafia calabrese. Oggi Repubblica lo ha accusato pure di essere parte forse della cosca di Bratislava. Vabbè, comunque la fantasia non manca a quelli di Repubblica. Senti, Nicolai, sei andato via dall'Italia anche per le minacce ricevute o non c'entra?
Sì, certo, anche per questo. Io a un certo punto non ce la facevo più perché ti dico, finché la situazione viene gestita in un certo modo, io ho vissuto per anni con aiuto della Digos, io giravo armato, ovviamente con tutti i permessi dovuti, però mi sono stancato perché io, sai, la guerra la fate e non voglio farla più. Questa è una cosa sicura che io ho capito nella vita. Io non voglio più trovarmi nella situazione di dover sparare a un'altra persona. E se riesco ad evitare questa cosa, cercherò di evitarla in tutti i modi. Quindi mi sono allontanato proprio per uscire da questa situazione malata. E io vedo, sai, io ho vissuto il crollo dell'Unione Sovietica, ho vissuto la guerra transnistriana del 1992, la seconda guerra cecena. Io ho questa sensibilità che hanno molte persone che hanno vissuto simili eventi. Noi riusciamo a vedere diciamo similitudini tra eventi che portano una società verso un precipizio. Possiamo sbagliare, però in grandi linee percepiamo queste cose. Io in Italia questa situazione ho cominciato a percepire da un po' di tempo e non mi piaceva assolutamente. L'Italia è un paese meraviglioso, bellissimo, alla culla della cultura dell'Occidente, e vederla trasformarsi in un vero e proprio campo di battaglia mi faceva troppo male. Per questo io sono andato in un mondo che ho da sempre voluto studiare, il mondo arabo, che mi ha da sempre affascinato. E sono passato allo studio di lingue arabe, mi sono, diciamo, riempito la testa di altri pensieri, di qualcosa che mi potesse allontanare da queste idee. Però io, Francesco, te lo giuro, io non invidio a te e altre persone che ci sono in Italia che condividono stessi nostri punti di vista, perché adesso, soprattutto dopo questo omicidio, su tutti quelli che in Occidente trasmettono il messaggio di pacifismo come se avessero disegnato un bersaglio per sparare. Adesso tutti occidentali che non sono pro-putiniani, ma semplicemente sono pro-pace, pro-trattative e contro la guerra, tutti loro adesso girano con un segno da mirino sul proprio petto, sulla propria schiena, perché sono bersagli per questa gente, per questi liberisti decerebrati che ormai non hanno niente di sacro, nessun valore umano, sono esaltati, e noi abbiamo visto come semplice per una persona, tra l'altro un anziano di 71 anni, dovrebbe avere un po' di esperienza, un po' di saggezza nella testa. Non sei giovane, non sei quello che è impulsivo, dovresti avere più maturità, eppure questa persona si è trasformata in un terrorista, in un assassino, così semplicemente perché l'idea che lui ha abbracciato è un'idea talmente forte, talmente malvagia, talmente infettiva, che permette a una persona, a un poeta, cioè uno che ha un animo sensibile anche dal punto di vista culturale, dovrebbe essere più aperto, invece niente, si è trasformato in un assassino. Questa è una cosa terribile, questa è cosa che mi spaventa dell'attuale situazione in Occidente.
Sì, ecco, condivido questa tua analisi. Nicolai, parliamo adesso di Kharkov. Ecco, insomma, i russi stanno avanzando, la situazione l'ha messa persino Budanov, che è disperata per gli ucraini. Ora ci sono i giornali italiani che cercano, forse più per darsi forza da soli, insomma, per autoconvincersi, che si tratti di una manovra di disturbo, no? Per togliere pressione dal Donbass, perché secondo loro l'obiettivo di Putin rimarrebbe quello di limitarsi a controllare il Donbass. Invece ho la sensazione che non sia affatto un'operazione tattica, ma che i russi intendano davvero entrare in profondità nel territorio ucraino da nord, da Kharkov, per poi magari andare in direzione Kiev e chiudere definitivamente la partita, non limitandosi a conquistare il Donbass, ma proprio mettendo completamente in ginocchio e disarticolando quella nazione. Ecco, tu pensi che la mia ipotesi sia verosimile?
Sì, la tua ipotesi a mio avviso è quella esatta, è la stessa che io condivido e che tra l'altro della quale io parlo da un sacco di tempo, perché io già nel 2023 dicevo che con la fermata della famigerata controffensiva ucraina non finisce questo conflitto. Se tu ricordi, molti dicevano sì, adesso comunque ucraini hanno possibilità di bloccare la guerra qui, i russi rimarranno dietro le loro fortificazioni, e quindi c'è linea Surovikin che dividerà l'Ucraina, e così il conflitto sarà congelato. Il conflitto non sarà congelato, mi dispiace. La Russia è un paese che adesso, dal punto di vista di produzione, di statistica, questo si vede dai numeri, e ormai sta entrando sui binari di produzione bellica. Putin ha nominato un nuovo ministro della difesa, che è un uomo a parte che è un uomo fidelissimo a Putin, ma è soprattutto un grande economista, e questa nomina significa che Putin adesso ha deciso di dividere compiti bellici tra due strutture che sempre erano tra di loro in conflitto. Da una parte c'è GRU, che è il Direttorato Principale di Informazione, ovvero sono servizi segreti militari, e dall'altra parte il Ministero della Difesa. Loro entravano sempre in conflitto, per quale motivo? Perché il Ministero della Difesa è un elemento abbastanza corrotto, non solo in Russia, in tutti i paesi, perché alla guerra sono i soldi, i generali che spingono i governi del proprio paese verso la guerra, sono spesso sovvenzionati da lobbisti. E da lobbisti delle armi, ad esempio negli Stati Uniti avviene così. Negli Stati Uniti il Ministero della Difesa è l'elemento più corrotto del sistema statunitense. Non c'è un altro più corrotto, neanche il sistema finanziario. Perché lì, negli Stati Uniti, ogni colonnello è già ha contatti con 10, 20, 30 lobbisti, e ciò che succede a Washington è una cosa allucinante, veramente una specie di baccanalia di sfruttatori di guerra. Stessa cosa, però, in maniera molto ridotta avveniva anche in Russia. Solo che Putin, siccome un rappresentante di una politica autoritaria, lui non è un politico come occidentali che ha dietro di sé qualcuno, gli oligarchi oppure gruppi di forza. Putin in sé è un autocrate. Per questo motivo lui ha cambiato i sistemi che sono al suo servizio. Adesso il Ministero della Difesa non si occuperà più della pianificazione strategica. Questa è una cosa più importante che ha fatto Putin. Quando tu non ti occupi di strategia, tu non puoi andare dal presidente e dire: noi, secondo noi, tu devi fare questo, devi fare l'altro. Assolutamente no, non hai più questo potere. Quindi lobbismo delle armi non funziona più. Tu diventi, cioè il Ministero della Difesa diventa semplicemente un esecutore di grandi operazioni di logistica e curatore dell'industria militare. Mentre tutta la pianificazione strategica lo farà il Direttorato Principale dell'Informazione e l'Ufficio Speciale presso la Presidenza. E noi abbiamo visto, io l'ho detto, c'è una figura. C'è un asso nella manica di Putin, signor Dumin, che probabilmente diventerà, dopo Putin, diventerà il prossimo presidente della Russia. Di questo ancora molti hanno paura di dire, ma io lo dico, perché secondo me sarà così. E Dumin adesso è diventato, io pensavo che Dumin o può diventare ministro della difesa, oppure il consigliere presso la commissione di presidenza russa. In effetti lui è diventato il consigliere. Lui sarà, diciamo, il ministro della difesa d'ombra. Lui curerà per Ministero della Difesa, per Putin e anche per Direttorato Principale Informazione tutti gli aspetti strategici, mentre il nuovo ministro della difesa ufficiale curerà tutti gli aspetti economici, produzione e tutto quanto. Quando un paese come la Russia fa questi cambiamenti e si mette sulla strada di produzione bellica di questi livelli, amici, noi stiamo parlando di dei numeri impressionanti. Per farvi capire, i russi in 2 mesi, già adesso, fanno più carri armati che l'Italia è in grado di fare in 10 anni. Voi capite la situazione in cui noi ci troviamo? E secondo voi questo paese, che è ovviamente consapevole di prevalenza del proprio apparato produttivo rispetto all'Occidente, secondo voi si ferma? Secondo voi veramente tutto quello che succede nella zona di Kherson viene fatto per attirare quelle brigate dalla linea di fronte che comunque già sta crollando? Io vi ricordo, amici che ci guardano, devono capire una cosa: il fronte ucraino ha cominciato a crollare, quando io parlo del fronte ucraino, io parlo del fronte ucraino congiunto con la NATO, perché l'Ucraina come Ucraina ha perso questa guerra già nel 2022. Tra maggio e giugno 2022 Ucraina ufficialmente ha perso la guerra, fine. Doveva mettersi a tavola, chinare la testa e accettare tutta la resa e firmare tutti i trattati. Se non fossero subentrati gli occidentali, sicuramente sarebbe andata così la storia. Invece sono subentrati gli occidentali e adesso Ucraina viene trascinata in questa guerra anno dopo anno dall'Occidente, grazie agli aiuti occidentali, grazie ai soldi, grazie alle armi, grazie anche alla manodopera occidentale che è presente sul territorio dell'Ucraina. Io, tra l'altro, oggi ho condiviso un video dei militari, 5 militari statunitensi, che sono stati girati, un video arriva da Chasov Yar, e quindi noi stiamo parlando ormai della guerra reale alla quale partecipano i soldati dei paesi della NATO. Quindi i russi il fronte l'hanno fatto crollare già prima. Noi abbiamo visto quello che è successo ad Ocereti, no? Questo si chiama catastrofe, questo si chiama la rotta nel linguaggio militare. La rotta è quando i reparti militari, la prima linea, non è in grado di ritirarsi. Se io, dal punto di vista tattico-strategico, subisco l'attacco del nemico, ma ho la possibilità di ritirare la mia linea verso le posizioni preparate, dove io riesco a disporre i miei soldati, fare la rotazione, trasportare tutti i mezzi con la copertura di aerei, di aviazione, di artiglieria. Questa si chiama la ritirata. Ciò che succede con l'Ucraina adesso si chiama la rotta. Loro abbandonano tutto, fuggono, abbandonano i loro morti, i loro vivi, abbandonano i loro reparti circondati, i mezzi blindati, munizioni, mezzi di comunicazione, l'attrezzatura, i viveri, abbandonano tutto, si salva chi può. Questa si chiama rotta. Quando il fronte, la linea di fronte è in rotta, vuol dire che la seconda linea non ci sarà mai più ricostruita, non sono in grado di farlo, perché ci vuole tempo, spazio, ci vogliono soldi, ma soprattutto ci vuole tutto quello che loro hanno già perso in prima linea. Per questo mo motivo, quello che sta succedendo adesso in Ucraina è il crollo del fronte, la rotta totale. Per questo motivo i russi sono entrati dal nord, perché è un momento ottimo per dare una botta anche da sopra e muoversi con certe dinamiche. In effetti, quello che noi stiamo vedendo, loro al nord, in pochissimi giorni, in 4 giorni, hanno preso quasi 200 km quadrati. Adesso loro stamattina erano a Volchansk. Io ho fatto sul mio canale YouTube un resoconto giornaliero su ciò che stava accadendo stamattina. Adesso stavo leggendo le notizie che arrivano e loro hanno già attraversato il centro. Quindi una dinamica di movimento troppo veloce. Cioè, nel Bakhmut, per farvi capire, a Bakhmut i russi hanno preso Bakhmut durante i mesi di difficile battaglia, lì veramente ogni 10 metri, per spostarsi ogni 10 metri ci volevano settimane. Qua invece loro in un giorno e mezzo hanno preso più di mezza città, e ci sono video dei reparti ucraini che sono in fuga e abbandonano tutto, abbandonano feriti, abbandonano i morti, e molti soldati ucraini si arrendono. Ci sono i video di tanti soldati ucraini che si arrendono ai russi e loro stessi raccontano: noi siamo arresi perché non abbiamo più munizioni, perché siamo abbandonati dal nostro comando, non sapevamo più cosa fare, i mezzi di comunicazione non ci sono, il comando non ci dice cosa dobbiamo fare, che dobbiamo fare, suicidarsi? Noi non siamo samurai, noi usciamo fuori, vediamo il nemico, ci alziamo le mani, e è l'unica cosa che c'è da fare. Quindi si tratta della rotta, e in questo caso io inviterei gli amici che ci guardano, le persone che hanno un minimo di cervello, ricordatevi, cari amici, che il mainstream occidentale dall'inizio vi racconta le falsità riguardo a questa guerra. Quando voi leggete ogni articolo di giornali, o quando ascoltate vari finti esperti, finti analisti su vari programmi televisivi, ricordate che è la stessa gente che vi assicurava che in 2 mesi i russi finiranno i missili, è la stessa gente che diceva che i russi hanno perso 2 milioni di militari, è la stessa gente che vi raccontava che i russi smontano le lavatrici delle casalinghe ucraine per tirar fuori i microchip, perché non hanno microchip con i quali poter costruire le armi tecnologiche. È la stessa gente che vi assicurava che Putin morirà, che gli ucraini stanno sfondando il fronte e così via. Sono tutte falsità che sono stati divulgati durante questi anni, mentre la situazione reale operativa è esattamente opposta. I russi stanno avanzando piano piano, passo dopo passo, tenendo entrambe le mani dietro la schiena, perché non vogliono fare le vittime. L'esempio, la battaglia attuale che si svolge a Volchansk, nella direzione di Kharkov. Russi sono entrati nella città, hanno spazzato via tutte le posizioni ucraine che non erano preparate. Qua bisogna dire anche che il problema principale della direzione di Kharkov è la totale assenza delle linee. Gli ucraini hanno rubato i soldi predisposti per le linee. Ci sono ammassi di denti di drago, cosiddetti, che avrebbero dovuto firmare i carri armati ucraini. Io ieri ho fatto un video dove ho spiegato la differenza, ho pubblicato sul mio canale YouTube. È un po' difficile, ma bisogna ascoltare queste cose per capire la differenza. Gli ucraini hanno fatto i denti di drago più piccoli per risparmiare, hanno evitato di usare le strutture in ferro. Alla fine questi denti di drago sono inutili, anche i blindati leggeri gommati riescono a passare sopra, ma poi non li hanno neanche esposti lungo i campi, li hanno ammassati lungo una strada e sono rimasti lì. I russi sono arrivati, li hanno fotografati, hanno detto: questa è la linea Zelensky. Non c'è neanche una trincea scavata, non c'è neanche una roccaforte preparata, non c'era niente. I militari ucraini hanno dovuto trincerarsi nelle case civili, però, cari amici, casa civile durante la battaglia urbana può durare 3-4 ore al massimo, finché non arriva primo carro armato, finché non arriva prima cannonata seria di calibri che sono più grandi di un 120. Quando già arriva un obice da 152, fine. Due colpi e non rimane niente di un reparto militare che si nasconde dietro un semplice muro di una casa civile, perché casa civile non è una roccaforte militare, non è stata fatta per essere usata nei combattimenti, è stata fatta per abitazione. Questo è il dramma degli ucraini. Loro si sono spostati adesso a metà della città di Volchansk, hanno occupato le case, i palazzi di 9 piani. I russi avrebbero potuto bombardare questi palazzi in 2 ore, seppellirli tutti sotto le macerie e andare avanti. Perché i russi non lo fanno? Perché dentro i palazzi ci sono i civili, perché gli ucraini, seguendo la, ovviamente l'insegnamento della CIA, degli americani, usano i civili per coprirsi, per nascondersi dietro le loro schiene. I russi non bombardano per questo motivo, devono andare piano, con entrambe le mani legate dietro la schiena, devono entrare con piccole squadre operative all'interno di questi palazzi, piano dopo piano, appartamento dopo appartamento, palazzo dopo palazzo. Loro devono ripulire questo settore e distinguere militari da civili. Per quale motivo? Perché Putin ha ordinato di fare così. Perché Putin ha detto: noi non siamo bestie, noi non vogliamo fare dei morti come hanno fatto americani in Iraq o in altri paesi, noi facciamo vedere a tutto il mondo che il modo di fare la guerra è diverso. Noi facciamo la guerra con i militari, con la gente armata, non con i civili, non contro i civili. E per questo motivo adesso i russi sono a metà di Volchansk e stanno proseguendo nell'assalto a questi palazzi di 9 piani. Io penso che tempo di un giorno e mezzo, comunque andranno avanti, prenderanno anche questi territori. Per cui qua non si tratta assolutamente di nessuna operazione diciamo svolto per attirare attenzione di ucraini, per spostare i battaglioni da una direzione verso l'altra, assolutamente no. I russi si muovono verso Kharkov perché vogliono prendere Kharkov e comunque la prenderanno. E vi dico di più, i russi hanno già iniziato a bombardare i campi minati che gli ucraini hanno preparato tempo fa nella direzione della zona di Sumy. Quando un esercito utilizza delle divisioni di artiglieria per far esplodere i campi minati, questo significa che questo esercito si sta ripulendo la strada per passare in quella direzione. Nessuno si diverte a sprecare le munizioni semplicemente per bombardare un campo minato, perché non avevamo niente da fare. Adesso,
arrivare a Sumy cosa significa?
Arrivare a Sumy vuol dire andare verso Kiev, vuol dire andare in quella direzione lì. Non c'è,
quindi
non c'è
tu dici, è possibile che da qui a un mese chiudano la partita?
No, da qui a un mese secondo me è molto ancora presto, infatti vanno molto lenti. A noi sembra la dinamica veloce perché prima i russi andavano ancora più lenti. Adesso dinamica più veloce per quale motivo? Perché il fronte sta rompendo, quindi durante la rotta, certo che noi vediamo che i russi conquistano ogni giorno sempre qualche punto urbano. Ad esempio, stamattina i russi hanno preso finalmente Rabotino. Voi ricordate quanto tempo? Per più di un anno stanno combattendo a Rabotino. Ecco, oggi l'hanno presa. Oggi stanno uscendo nella periferia nord-occidentale, questo vuol dire che sta crollando l'intera zona di Zaporozhye, perché quando i russi livellano la linea, faranno livellare la linea del fronte a Zaporozhye, questa è la fine. Loro si muoveranno verso Zaporozhye città. Crolla Zaporozhye, si apre il passaggio verso Nikolaev. Nikolaev è una città non preparata per la guerra, lì non ci sono le linee di difesa. Dopo un po' di tempo crollerà anche Nikolaev. Una volta crolla Nikolaev, cosa succede? Che i russi vanno verso la Transnistria. Una volta che i russi si riuniranno alla Transnistria, i russi avranno un'enorme quantità delle munizioni, perché in Transnistria ci sono quasi 40.000 tonnellate delle munizioni per artiglierie di diverso tipo, e separeranno la zona di Odessa, quindi la zona di Odessa rimarrà accerchiata e si arrenderà, i russi la prenderanno in pochi mesi in quella situazione. E da nord invece spingeranno su Kiev. Per cui qua a mio avviso ci vuole ancora un po' di mesi, ci vuole ancora un po' di tempo, non sarà tutto in 2 o 3 mesi. Adesso io ho letto anche questi analisti britannici che hanno scritto che in 130 giorni, o quanto hanno detto in 90 giorni, hanno detto che si chiuderà la guerra. Non ci sono per adesso strumenti per dare le analisi così esatti. Quello che però possiamo dire è che sicuramente l'intenzione dei russi adesso è di prendere questi punti che loro ormai definiscono come punti importanti strategici, e loro fanno di tutto per farlo.
Un'ultima domanda, Nicolai. Forse i russi hanno aspettato in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno e mezzo, per capire anche qual era l'intenzione dell'Occidente, perché evidentemente un'avanzata troppo rapida, un collasso troppo rapido di Kiev poteva determinare quasi in maniera istintuale una risposta non meditata da parte della NATO e degli occidentali. Adesso forse si sono convinti del fatto che l'Occidente non vuole trattare, che non c'è da ragionare, ma che davvero sono convinti di risolvere la questione solo sul piano delle armi, sul piano militare. Lavrov, che è un uomo che in genere non parla a caso, qualche giorno fa ha detto: se la NATO vuole risolverla direttamente, menando le mani con noi, siamo pronti. E non credo che abbia usato un linguaggio di questo tipo solo per impressionare qualcuno, visto che Lavrov, insomma, è un uomo che pesa le parole. E poi c'è la novità della retorica inglese, americana, in parte anche francese. Stanno cominciando a dire: noi vi mandiamo le armi a Zelensky e company, voi usatele per colpire il territorio russo, cosa che tra l'altro stanno già facendo, perché hanno usato giorni fa un missile di fabbricazione inglese per fare un sacco di morti civili, con un attacco terroristico senza valore militare a Belgorod. Tempo fa i russi hanno richiamato l'ambasciatore inglese dicendo che in caso in cui gli ucraini usassero armamenti della Gran Bretagna per colpire la Russia, loro si sarebbero riservati di rispondere in maniera identica. Ecco, pensi che sia una minaccia reale, cioè che un giorno potremmo alzarci vedendo, non so, un'infrastruttura britannica colpita in qualche parte del mondo o addirittura Londra stessa?
Ma io penso che questo è un scenario molto drastico, drammatico, che io spero non si avverrà mai, anche perché i russi non hanno bisogno di farlo, che comunque quello che i russi stanno facendo è loro stanno demolendo la struttura della NATO sul territorio dell'Ucraina, e questo basta e avanza. Poi quando loro prenderanno più territori dell'Ucraina, io intendo non Donbass, ma i territori come Odessa, il Mar Nero, allora avranno più possibilità anche di colpire i territori che si trovano in altri paesi, come ad esempio Polonia, Romania e così via. E lì possono sì colpire impianti britannici, perché noi sappiamo che ci sono le basi militari e tutto quanto. Però io spero che questa cosa non avverrà, anche perché i russi fino ad ora hanno dimostrato, diciamo, abbastanza freddezza e ragionamento, non sono stati così sprovveduti, anche perché c'è la speranza sempre che potremo evitare un scontro nucleare, che sarebbe un'apocalisse. Dipende da come i britannici utilizzeranno anche le piattaforme della NATO in altri paesi. Noi adesso abbiamo la Svezia, che ha annunciato che vuole ospitare i missili nucleari, che li daranno gli Stati Uniti d'America. Noi abbiamo paesi baltici che stanno seguendo una via veramente suicida, spinti tra l'altro da più da britannici che da statunitensi, verso quella direzione. E lì potrebbe verificarsi sì un colpo contro le strutture britanniche su quei territori. Però io spero sempre che queste cose non avvengano, perché stiamo parlando comunque di un livello molto diverso dello scontro. Cioè, immaginare una Londra colpita dai missili russi vuol dire che siamo ormai nell'apocalisse, e questo russi capiscono benissimo e lo vorrebbero evitare anche loro, perché non sono idioti, tutti vogliono vivere. Secondo me tutto quello che fanno gli inglesi, tra l'altro il fatto che gli inglesi statunitensi prestano i loro missili agli ucraini per colpire la Russia, dal punto di vista di analisi è un segno buono, vuol dire che loro non hanno altri metodi, vuol dire che hanno esaurito ormai tutte altre possibilità di fare pressione sulla Russia. E questo è buono, questo vuol dire che in prima linea non riescono più a vincere. Per quanto riguarda i missili, sì, fanno i morti, però loro giocano a favore di Putin. Per quale motivo? Perché dal punto di vista di sostegno del popolo russo, delle idee di Putin di fare la guerra, ogni vittima sul territorio russo gioca a favore di Putin. Se Putin aveva prima una parte del paese contro la sua idea di entrare con le forze militari sul territorio dell'Ucraina, dopo che tutti i russi hanno visto come dal territorio dell'Ucraina i missili occidentali arrivano e colpiscono le città russe, e ogni russo capisce che lui è una potenziale vittima di questa situazione, tutti i russi si schierano da parte di Putin e dicono: sì, abbiamo capito, avevi ragione tu, l'Occidente è nemico, di cosa possiamo fare per vincere questa guerra. Tutti si uniscono attorno al loro leader. Questo noi, tra l'altro, abbiamo visto anche nelle ultime elezioni. Perché così tanti russi hanno votato per Putin? Per la loro idea di dover fare una guerra per la sopravvivenza. E quindi questi missili che cadono a Belgorod, che precipitano anche nel Donbass, nelle regioni del Donbass che ormai sono russi, oppure in Crimea, come l'altro giorno hanno tentato di lanciare i missili sulla Crimea. In realtà sono 2 giorni che lo fanno, missili attack MS, che sono missili statunitensi. Loro con questo solo rafforzano l'idea degli abitanti di Crimea di essere sotto attacco da parte dell'Occidente e quindi li spingono verso le idee di Putin e le fanno capire che ciò che Putin dice dal 2007 è vero, è reale, l'Occidente è il nostro nemico, quindi uniamoci tutti insieme, noi, tutte le nazioni della Russia, e cerchiamo di combattere contro questo sistema. Per questo motivo io non vedo così maligni dal punto, e dannosi soprattutto dal punto di vista dell'analisi profonda questi colpi dell'Occidente. Mi sembra un'azione più che altro disperata di un sistema che si trova in un vicolo cieco, senza uscita, perché loro capiscono che ormai è tardi per impostare una trattativa, perché adesso i russi non vorranno trattare. I russi adesso non vorranno accettare una trattativa simile a quella che era impostata, ad esempio, durante le trattative di Minsk. I russi adesso vogliono la resa incondizionata. I russi adesso sono convinti che riusciranno a prendere l'Ucraina e lo faranno. Stanno facendo tutto per fare questo. Loro vogliono Kiev, loro vogliono completamente distruggere il regime di Zelensky. Tra l'altro, il regime illecito. Zelensky non ha più nessuna legittimità e quindi i russi agiscono anche molto più coraggiosamente da questo punto di vista, perché combattono contro una dittatura. C'è un personaggio che ha occupato, usurpato il potere, ha annullato i diritti umani. E i russi stanno liberando questo paese da questo dittatore, quindi la narrazione è cambiata molto dal 2022. Per cui è molto complicato, sarà adesso mettere i russi a una tavola di trattative e convincere di accettare quello che è utile per l'Occidente. L'Occidente questo lo sa e quindi si è giocato anche la carta di trattative. Putin ha tantissimi assi, l'Occidente non più. E quindi per questo motivo l'Occidente è in difficoltà, cerca di fare tutto possibile semplicemente per prolungare questa guerra, per guadagnare sempre più soldi possibile. Stiamo arrivando a uno scenario afghano dove soluzione equilibrata non ci sarà. Come in Afghanistan, 20 anni di guerra, distruzioni, massacri, torture, uccisioni, e alla fine i Taliban arrivano al potere. Cioè si poteva subito dare potere ai Taliban senza fare tutte queste vittime, senza fare tutta questa guerra, tutte queste distruzioni che sono durati 20 anni. Quindi uno si domanda che cosa ha servito alla guerra in Afghanistan, e la risposta è: guerra in Afghanistan è servita per gli americani per guadagnare un sacco di soldi, perché l'industria statunitense, il sistema finanziario statunitense hanno giovato da questa guerra che è durato molto. Stessa cosa loro stanno facendo adesso in Ucraina. Nessuno negli Stati Uniti d'America crede veramente nella vittoria degli ucraini. Tutti gli esperti seri, anche i militari statunitensi, gente che ha fatto analisti nella CIA per tutta la vita, persone che capiscono molto bene, analizzano bene la situazione, tutti loro dicono che ormai l'Ucraina ha perso e non c'è un modo di farla vincere. L'unica cosa che può fare l'Occidente è mandare lì soldi e le armi e tentare di prolungare questa guerra, cioè prolungare l'agonia. Prolungare l'agonia non vuol dire vincere, vuol dire guadagnare qualcosa su ogni giorno di guerra che c'è, finché c'è la possibilità. Poi dopo comunque arrivano russi, smantellano tutto e decideranno loro cosa fare. E a questo punto l'Occidente non sarà neanche preso in considerazione come una parte nelle trattative, l'Occidente semplicemente verrà cacciato via da lì e dovrà accontentarsi di situazione che sarà creata. Se non sarà contento, pazienza. Questa è in grande linea la situazione.
Grazie Nicolai per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a tutti gli amici e a te Francesco.
Cari amici di Visione TV, grazie per aver seguito anche questo nostro importante approfondimento. Come sempre vi rinnovo l'invito ad aiutare Visione TV, che si regge solo grazie alle vostre libere donazioni. La regia mi ha dato in sovraimpressione i numeri per aiutare la nostra televisione. Vi segnalo l'uscita dell'ultimo numero del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo, è dedicato alla gestione criminale del periodo pandemico, un documento, una testimonianza, uno studio che serve per tutti quelli che non hanno desiderio di dimenticare. Vi ricordo che l'8 e il 9 giugno ci saranno le elezioni europee, anche Nicolai Lidin è candidato nella lista capitanata da Michele Santoro. Noi di Democrazia Sovrana Popolare invece saremo candidati nella regione Marche, Lazio, Umbria e Toscana, vale a dire nella circoscrizione centro. È importante esercitare il proprio diritto di voto, specie in un momento così difficile per la tenuta della democrazia nel nostro paese. Grazie ancora a tutti voi, una buona giornata.